Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Io ringrazio molto l'amico caro professor Scortegagna di avermi invitato anche quest'anno a aprire questo corso che mi pare nell'arco degli anni si è rivelato sempre molto significativo, sia per i temi che sono stati individuati, sia per una partecipazione che, da come io ricordo, avendo partecipato più volte a questi incontri, non è mai una partecipazione passiva, è sempre un modo per avviare un ragionamento, una riflessione che coinvolge per lo più direttamente tutti i partecipanti. Anzi, io colgo l'occasione per dirvi che forse qualcuno di voi che mi conosce sa già che da molto tempo considero obsoleta, oramai poco utile, la formula della conferenza. Se ci pensate, presuppone una fissità di ruoli, c'è uno che parla e altri che semplicemente si limitano ad ascoltare. Mi sembra che sia invece molto più utile, molto più fecondo avviare un ragionamento comune a partire da alcuni stimoli che io vi propongo di sottoporre alla vostra attenzione, ma con l'idea, insomma, di limitare la parte introduttiva a non più di 20-25 minuti, per poi invece adoperare il tempo che ci resta per un dialogo e un approfondimento collettivo che ci veda tutti insieme coinvolti. Devo dire che questo modo di procedere, che è già di per sé, io credo, raccomandabile, lo è ancora di più per quanto riguarda il tema che è stato scelto da Renzo Scortegagna come filo conduttore degli incontri di quest'anno. Nel senso che io credo di poter indovinare che ciascuno di voi ha in mente e qualche volta anche nel suo cuore un certo modo di concepire la giustizia, e allora credo che sia particolarmente interessante avviare un confronto per cercare, per quanto è possibile, di andare a fondo di quello che è uno dei temi più controversi, più problematici, più delicati che appartengono alla nostra tradizione culturale. Io non ho nessuna intenzione di annoiarvi con riferimenti tecnici alla storia della filosofia. Quello che posso dirvi è che l'interrogativo "che cos'è giusto" compare già alle origini della tradizione filosofica occidentale e ripercorre tutto lo sviluppo del pensiero occidentale. È probabilmente una domanda alla quale è difficile, forse è perfino impossibile, dare una risposta definitiva, e per questa ragione questo interrogativo "che cos'è la giustizia" riaffiora e ricorre costantemente. Allora, per avviare questo ragionamento comune, io partirei da una esperienza che immagino molti di voi abbiano fatto o facciano abitualmente, quella di sentire pronunciare la frase "giustizia è fatta". La sentiamo pronunciare se abbiamo l'occasione di frequentare le aule di un tribunale, ma la sentiamo pronunciare anche nei programmi televisivi o anche semplicemente ragionando tra di noi. Quando abbiamo notizia che vi è stata una certa sentenza, il commento che ci viene spontaneo fare è: giustizia è fatta. Allora, proviamo ad andare a fondo, o almeno un po' più a fondo di questa affermazione. Cosa vuol dire giustizia è fatta? Ma soprattutto, quando noi ci sentiamo di poter pronunciare questa frase, giustizia è fatta? Allora, provate un po' a pensarci, anche sulla base della nostra esperienza. Di solito si pronuncia questa frase o si ascolta qualcuno che la pronuncia quando vi è un tribunale che emette una sentenza e noi riteniamo che quella sentenza sia giusta. Se ci sembra che quella sentenza sia giusta, siamo portati a dire giustizia è fatta. Ma cosa vuol dire che una sentenza è giusta? Ma per lo più, vediamo se siete d'accordo, riteniamo giusta una sentenza quando a chi ha commesso una certa colpa, a chi è responsabile di una colpa, viene inflitta una pena. Noi diciamo giustizia è fatta se colui che ha commesso, nel linguaggio giuridico la colpa si chiama reato, colui che ha commesso un reato viene sanzionato con una pena. E cioè diciamo giustizia è fatta quando vediamo affiorare il binomio colpa-pena. Quando, cioè, a chi ha commesso una colpa viene riservata una pena. Ma possiamo provare ad andare un po' più a fondo. Ci avrete probabilmente già pensato, ma non basta che sia data una pena a chi ha commesso una colpa. Per poter dire giustizia è fatta, noi pretendiamo, attenzione, che vi sia una corrispondenza tra la pena che viene inflitta e la colpa che è stata commessa, o in termini appunto giuridici, tra la pena che viene inflitta e il reato che è stato compiuto. Per dirla in altre parole, se qualcuno ruba una mela in un supermercato e gli viene data come pena l'ergastolo, non siamo portati a dire giustizia è fatta. È vero che c'è in questo caso il binomio colpa-pena, ma non c'è proporzione tra la pena che viene irrogata, dicono così, e la colpa che è stata commessa. È vero anche il caso opposto, quello di qualcuno che si sia macchiato di un delitto orrendo, siccome siamo un po' tutti, a cominciare da me, in età da essere nonni, qualcuno che abbia abusato di un bambino piccolo o addirittura abbia commesso un delitto, se gli viene data come pena 6 mesi di reclusione, noi non diciamo giustizia è fatta. Allora, siccome il discorso, come vedrete, sarà breve, proviamo a riflettere su questo punto. È, vediamo se siete d'accordo, opinione diffusa che si possa parlare di giustizia quando ricorrono 2 condizioni. La prima condizione è che a una colpa che sia stata commessa venga fatta corrispondere una pena. La seconda condizione è che la pena sia proporzionata alla colpa che è stata commessa. Questa seconda condizione dice che non basta dare una pena qualunque, bisogna dare una pena che sia, per quanto è possibile, come dire, all'altezza, corrispondente, proporzionale alla colpa che è stata commessa. D'altra parte, se ci pensate, è proprio quello che succede in un'aula di tribunale. Forse sarete rimasti anche voi colpiti, a me è successo più di una volta, nel vedere che quando viene emessa una sentenza, colui che presiede l'udienza molto spesso dice: viene condannato a 16 anni, 6 mesi, un giorno. Cioè la pena viene specificata attraverso l'indicazione dei giorni di perdita della libertà personale, addirittura in anni, mesi e giorni. Questo proprio per soddisfare l'esigenza che vi sia una proporzionalità tra la pena e la colpa. Bene, abbiamo concluso il primo capitoletto, ne faccio la sintesi. La sintesi dice: noi diciamo giustizia è fatta quando la colpa corrisponde alla pena e quando la pena è proporzionale alla colpa. Bene, sembra essere, come dire, tutto chiaro, tutto lineare. Tanto è vero che questo punto, lo capisco già guardandovi, non suscita di solito interrogativi. Ci sembra che sia, come dire, una posizione di buon senso, assolutamente ovvia, giusta, razionale. Ma vi domando, qual è il fondamento razionale di questa opinione? Fondamento razionale vuol dire come lo spieghiamo, qual è la giustificazione, come giustifichiamo l'idea che quando c'è una colpa ci debba essere una pena. Perché? Cioè, qual è la ragione per la quale alla colpa bisogna sempre far corrispondere la pena? Al punto tale che noi, come dire, ci scandalizziamo se c'è una colpa che resta senza pena. Ma e perché? Qual è la giustificazione di carattere razionale? E allora questo interrogativo ve lo pongo in maniera più precisa. Qual è l'origine della pena? Qual è l'origine storica e concettuale della pena? Allora, noi dobbiamo risalire molto indietro nel tempo e fare riferimento a due testi, non farò delle lunghe citazioni, state tranquilli, a due testi che sono quelli che ci fanno capire qual è l'origine molto remota della convinzione per la quale alla colpa deve corrispondere la pena. Il primo di questi testi è un libro dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, cioè della Bibbia ebraica, e in maniera particolare è il libro del Levitico. Per quelli che vogliono andare a ritrovare la citazione, è Levitico 24, 19, 20. Sono proprio due versetti molto concisi, molto lapidari, che probabilmente avete già ascoltato più di una volta. Sentiamo che cosa è scritto. Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro. E poi prosegue: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Allora, in questo brano del Levitico c'è proprio la definizione, risale presumibilmente al V-VI secolo a.C., presumibilmente, vi è proprio la definizione di un rapporto colpa-pena nella forma di quella che noi conosciamo come legge del talione. La legge, cioè, se qualcuno ha inflitto una lesione ad un altro, si merita la pena di ricevere la stessa lesione. Richiamo la vostra attenzione sul fatto che questa formulazione indica anche proprio la proporzionalità. Non dice occhio per dente, dice occhio per occhio, dente per dente, frattura per frattura, cioè una stretta corrispondenza tra la pena e la colpa. C'è poi un altro testo che è pressappoco coevo, risale anche questo al V-VI secolo avanti Cristo, con questo avete forse più familiarità, è la legge romana delle 12 tavole, nella quale viene formulata quella che si chiama proprio l'ex talionis, la legge del talione. E sapete perché si chiama così? Perché questa legge del talione prevedeva che se per l'appunto io avevo danneggiato un altro in un atto, dovevo subire il taglio dello stesso atto e della stessa parte che avevo inflitto a quella persona. La legge del talione fissa in maniera, come dire, ferrea la corrispondenza tra colpa e pena e ci spiega che cosa c'è all'origine della nostra opinione di oggi, quella per la quale la colpa deve essere sempre sanzionata con la pena. Allora, questa è l'origine storica. Non lo so che impressione facciano a voi queste due citazioni, quella ebraica e quella latina. Provate a immaginare però il contesto di carattere storico e il modo con il quale queste definizioni funzionavano. Beh, insomma, noi potremmo dire che siamo ancora in una fase, come dire, piuttosto arretrata dello sviluppo della civiltà. Qualcuno commette una colpa e gli si taglia una mano. Insomma, è in qualche modo una consuetudine che possiamo oggi considerare abbastanza barbara, no? Perché infliggere lo stesso tipo di sanzione fisica a colui che ha commesso una colpa sembra una consuetudine barbara. Mentre oggi, oggi non succede questo, se qualcuno commette, ammettiamo, un delitto, non viene ucciso, ma lo si priva attraverso la pena della libertà personale. Perché? Perché siamo a uno sviluppo molto più avanzato della civiltà, non ci sono residui arcaici, non c'è quell'aria di barbarie che ancora c'è sia nel Levitico che nella legge del talione. Almeno così sembra. Sembra cioè che il diritto penale moderno rappresenti un netto superamento di quella impostazione barbara che troviamo alla base della legge del talione. Il diritto penale moderno, risultato dell'evoluzione della cultura, dei costumi, della società, non ci mette più in presenza di questa indicazione, starei per dire così feroce, per cui se uno commette una colpa viene amputato di un atto. No, il diritto penale è un'espressione civilizzata in cui non vi è traccia, attenti, questo è il punto culminante, Il diritto penale moderno è un'espressione civilizzata in cui non c'è più alcuna traccia della vendetta. Mentre la legge del talione è un'espressione di un'esigenza di vendetta, che è come tale inevitabilmente appunto ancora intrisa di barbarie, nel diritto penale moderno vi è una concezione razionale, laica, della pena che si concretizza in sanzioni molto spesso nella perdita della libertà personale. E allora sembra che non ci sia problema. Ma allora arriviamo al punto su cui voglio coinvolgervi. Cosa serve far corrispondere ad una colpa la pena? Che funzione ha la pena? Parlo del diritto penale moderno, l'esempio che facevo prima. L'autore di un delitto di sangue, viene punito attraverso una pena che quasi sempre è la detenzione, cioè il carcere, ammettiamo 15 anni, 6 mesi, un giorno. Questa pena, quale funzione ha? Se è vero che noi presupponiamo di essere andati al di là della barbarie della legge del taglione, perché non amputiamo gli arti, siamo proprio sicuri che questa sia un'espressione civilizzata, razionale, giustificata? Cioè, per dirla in altri termini, ma sempre interrogativi, vi preannuncio che mi scandalizzerò, quale giustificazione c'è? Provate a pensare, quale giustificazione c'è nel sanzionare con una pena l'autore di un reato? Qual è la giustificazione? Perché la prima cosa che noi potremmo dire è: la pena sarebbe giustificata se potesse cancellare la colpa. Cioè, provate a immaginare, se attraverso la pena io potessi annullare la colpa, allora certamente la pena avrebbe una sua piena giustificazione razionale. Ma è possibile cancellare la colpa mediante la pena? O ciò che accade è aggiungere a sofferenza, la sofferenza di chi ha subito, che è stato vittima di un delitto o di un atto di violenza, aggiungere la sofferenza del reo. Questa sofferenza del reo cancella la sofferenza di colui che vittima ha subito la colpa? Non la cancella. Non la cancella. Restituisce alle persone, ai familiari, una persona che sia stata uccisa? Non le restituisce. Quale tipo di risarcimento si ha nel momento in cui l'autore di un reato venga sanzionato con una pena? Cioè, chi ha subito come vittima il danno, quale risarcimento? Parlo di risarcimento perché invece in sede civile, come sapete, è possibile avere un risarcimento di carattere economico, monetario. Ma, insomma, per dirlo in altre parole, vi ho detto che vi scandalizzerò, ma a me, a cui è stato fatto un grave torto, che cosa mi viene dal sapere che chi mi ha fatto il torto viene condannato alla perdita della libertà? Magari all'ergastolo, cancella il danno che ho subito? No. Quale tipo di ristoro io ne ho dal sapere che alla mia sofferenza sofferenza si aggiunge anche la sofferenza della persona che viene sanzionata con la pena. A questi interrogativi vi potrà sembrare impossibile, il diritto penale moderno non risponde. Non risponde. Qui non ne abbiamo il tempo e la voglia, ma io potrei dirvi che c'è un unico modo per poter tentare una giustificazione razionale della pena. E quest'unico modo è presupporre una visione, una certa visione del mondo, che ad esempio troviamo in alcuni documenti filosofici antichi. Quale visione del mondo? Una visione per la quale, insomma, la totalità della realtà costituisce un ordine. I greci usavano il termine cosmos, che vuol dire ordine, non vuol dire cosmo, vuol dire originariamente ordine, per indicare la totalità del reale in cui viviamo e che è una totalità ordinata, bene ordinata. Allora, in una visione di questo genere, se qualcuno commette una colpa, come dire, infrange l'integrità di questa totalità bene ordinata, introduce quella che potremmo chiamare una vulnerazione, no? Cioè avvia un processo di inquinamento dell'ordine. E allora la pena viene a svolgere la funzione di ripristinare l'integrità perduta. Se io ho questa visione del mondo, allora la pena può essere giustificata, perché la pena è un modo per riportare a integrità quel cosmos che altrimenti resterebbe vulnerato. Ma siccome questa visione cosmologico-religiosa è una visione mitologica, noi oggi, come cittadini di una democrazia occidentale, non condividiamo visioni mitologiche che sono antiche. E dobbiamo porci il problema allora di dire, e allora come si giustifica la pena? Cioè, pena viene da un termine greco che vuol dire sofferenza. Pena, quando un tribunale infligge una pena all'imputato, stabilisce che soffra, che deve soffrire. Questa sofferenza a cosa serve? A cosa serve? Non serve, ripeto, a ripristinare un presunto ordine, perché siamo al di fuori di una visione mitologica. Non serve a cancellare la colpa, purtroppo. Non è quella che i giuristi chiamano una condotta di annullamento. Non è una condotta di annullamento la pena, perché la colpa resta, purtroppo, con i suoi effetti. Aggiunge alla sofferenza di chi è stato vittima la sofferenza del re. Qui non abbiamo tempo, ma c'è un grande filosofo dell'età contemporanea, cioè Nietzsche, che faceva una sottolineatura cogliendo il carattere immotivato, irrazionale della pena. E diceva, qui bisogna riconoscere che l'unico aspetto che può giustificare la pena è questa sorta di godimento che si ha nel sapere che un'altra persona soffre. Ma possiamo noi, come dire, condividere questa visione per la quale è bene che vengano erogate delle pene per consentire che ci sia una chiarezza di godimento, che ci sia il godimento nel sapere che altri soffrono. Insomma, sto per finire, perché ho già percepito quali sono le vostre obiezioni. Insomma, una concezione, si chiama così, retributiva della pena resta totalmente ingiustificata. Cioè una concezione in cui si voglia far corrispondere alla colpa la pena non ha una giustificazione razionale. Noi dovremmo, adesso la spingo all'estremo per farmi capire, noi dovremmo avere la freddezza, la lucidità, il rigore di dire è stato commesso questo reato, è una cosa che ci dà grande dolore anche per solidarietà, ma è inutile e non giova a nessuno aggiungere a quel dolore dell'altro dolore. La concezione retributiva, si chiama così, della pena risulta essere totalmente infondata. Ci sono altre due possibilità di concepire la pena per evitare che appaia un'insensatezza. Una è quella alla quale certamente state pensando, e cioè io sono io tribunale, io società civile, sono ben consapevole che attraverso la pena non cancello il dolore di chi è stato vittima della colpa, però infliggo una pena per scoraggiare che altri commettano altri delitti. È quella che si chiama la funzione social preventiva della pena. Cioè, se io non sanziono un reato, insomma, che cosa succede? Che tanti altri mi dicono tanto la passo liscia e posso macchiarmi di altri reati. Questa seconda concezione, che non è la concezione retributiva della pena, è la concezione social preventiva della pena, sembra molto ragionevole. Anche a me sembrava ragionevole quando ho cominciato la ricerca su questi temi e poi ho discusso tantissimo con giuristi, magistrati, eccetera. E poi che cosa è risultato? Proprio dagli studi più analitici fatti, è risultato che la funzione dissuasiva della pena è quasi pari a zero. Nel senso che colui che commette un reato non è che si astenga dal commetterlo perché pensa che altrimenti viene sanzionato. La prova, pensate, più importante è stata trovata negli Stati Uniti, negli stati in cui è stata reintrodotta la pena di morte, invece che diminuire i reati di sangue, sono aumentati. La funzione sociale preventiva della pena, che pure c'è, è minima e non è comunque tale da giustificare razionalmente la pena. Perché? Perché ci potrebbero essere altre forme di dissuasione, altre forme alternative, ad esempio rispetto alla detenzione, e magari perfino più efficaci. Poi c'è un terzo modo possibile di concepire la pena, e con questo ho finito, e cioè non la concezione retributiva della pena, che badate è quella che domina, la concezione che domina, che è alla base del diritto penale, è che alla colpa deve corrispondere la pena. E questa non ha alcuna giustificazione. La concezione social preventiva ha una base molto fragile, nel senso che in effetti la dissuasione, la deterrenza è molto limitata. C'è un terzo modo di concepire la pena, cioè la funzione rieducativa della pena. Cioè io infliggo una pena alla persona autore di un reato affinché attraverso la pena possa ravvedersi e quindi non farlo più. Con i nostri nipotini spesso facciamo così, gli diamo una punizione in modo che non lo facciano più. Bene, chiunque abbia, io ho avuto qualche esperienza di riflessioni di studio ma anche di presenza nelle carceri italiane, non che sia stato detenuto, sono andato a incontrare laureandi, studenti universitari, eccetera, sa perfettamente che la detenzione in carcere è una scuola di delinquenza allargata. Cioè il 68% di quelli che hanno fatto un'esperienza in carcere recidivano, ma recidivano a un livello di gravità superiore. Perché non soltanto in carcere non si ravvedono, ma soprattutto date le condizioni in cui la detenzione è ancora svolta, condizioni di perdita totale della dignità umana, quando escono fanno peggio di prima. E allora finisco con una provocazione, non che me ne abbia risparmiate finora, ma allora provate a pensarci. La pena non si giustifica razionalmente sulla base della concezione retributiva della pena, cioè della corrispondenza colpa-pena. Non si giustifica. Non ha un reale fondamento in una visione social preventiva, perché gli effetti di dissuasione sono modestissimi e potrebbero essere ugualmente ottenuti con forme alternative alla detenzione in carcere, non ha certamente una funzione rieducativa. Richiamo la vostra attenzione su un punto importante, visto che siamo in clima di referendum costituzionale. Nella nostra Costituzione la pena è ammessa solo a condizione che sia rieducativa. La pena deve servire a rieducare. E allora noi dovremmo dire che purtroppo viviamo in un regime di deroga permanente dalle finalità costituzionali, perché l'organizzazione delle carceri è tale per cui tutto possono fare meno che rieducare. E educano a un più alto livello di delinquenza. Visto questo, allora che cosa se ne può concludere? Che a differenza di quello che ci sarebbe piaciuto pensare, non siamo poi tanto lontani dalla legge del Taglione e dal Levitico, e cioè in maniera un po' più civilizzata, ma la mentalità che domina e che è alla base del diritto penale moderno è la vendetta sociale. E noi dovremmo avere il coraggio di riconoscerlo. Dovremmo avere il coraggio di riconoscere che quando c'è qualcuno che ad esempio si macchia di un delitto particolarmente odioso e gli viene data una condanna pesante e noi diciamo giustizia è fatta, lo diciamo perché abbiamo una sete di vendetta. Una sete di vendetta che la società esprime attraverso il diritto penale. Allora, più che dire giustizia è fatta, dovremmo dire, ma insomma, siamo soddisfatti perché quel tipo di lesione che ci sembrava di aver subito noi per un reato fatto nei confronti di un'altra persona, ma ci siamo sentiti feriti, beh, insomma, è stata sanzionata, il responsabile soffre e io sono lieto perché posso realizzare la mia vendetta. La mia vendetta. Vi è da aggiungere proprio per chiudere che non è una società, come dire, che si sia sviluppata completamente su base razionale, quella che ancora prevede la vendetta organizzata come modalità di esercizio del diritto penale. Ci troviamo in presenza di un residuo atavico di un'antichissima concezione, visione del mondo che non siamo ancora riusciti a superare. E allora dovremmo stare attenti. Quando sentiamo che vi è stata una condanna e vi è stata inflitta una pena, avere il coraggio di riconoscere che la soddisfazione che spesso proviamo e la condivisione che proviamo non ha una sua base razionale, ma in fondo corrisponde a quello che c'è scritto nel testo del Levitico, occhio per occhio, dente per dente. Sono a vostra disposizione.